Fucine Mute incontra Luciano Barisone, che è il direttore dell'International Alba Infinity Film Festival, che ha cambiato nome quest'anno ed ha un ricchissimo programma. Brevemente cerchiamo di analizzarlo nelle parti principali. Innanzitutto Schatzberg, una retrospettiva su questo autore americano. È un grandissimo recupero soprattutto di questo autore americano che verrà ripreso anche a Torino al massimo con una retrospettiva. Da dove è nata la volontà di scegliere questo regista e di proporre una retrospettiva su di lui?
Beh, Jerry Schatzberg era uno dei nostri ospiti, era il presidente della giuria 5 anni fa. I suoi film noi li conoscevamo per averli visti al cinema perché fanno parte della mia generazione. Io sono nato al cinema con questi film. All'epoca io mi ricordo che ero un viaggiatore appassionato e mi piacevano molto i film che venivano chiamati road movie. Quando uscì lo Spaventapasseri, qualche amico mi disse: "Ah, vai a vedere un bellissimo road movie". Andai a vedere questo film e in realtà non era un vero road movie, perché sì, si attraversava l'America, ma non c'era quella retorica, in senso anche positivo, la retorica mitica del road movie, attraversare l'America per. Mi sembrava piuttosto che fosse un road movie dello spirito, cioè dire un qualche cosa che attraversava l'interiorità dei personaggi. Mi piaceva molto il modo in cui questi personaggi si rivelavano davanti alla macchina da presa. E allora, per me, Schatzberg è sempre rimasto legato a questo film come un grandissimo regista. Col passare degli anni, poi ho visto i suoi film, sono riuscito a rivedere il suo primo film che non avevo mai visto in vita mia, è stato anche uno shock perché è un film incredibile sul mondo della moda, su come la moda crea e distrugge i suoi miti. E dato che per noi come festival è molto importante non soltanto mostrare i film, ma anche mostrare la persona che ci sta dietro, avendo conosciuto personalmente Jerry Schatzberg, mi sembrava che fosse una persona straordinaria da mostrare o da sentire ragionare insieme ai film che lui aveva fatto. Dall'altra parte. Ho fatto un'ulteriore riscoperta, perché Jerry Schatzberg, io sono un cinefilo di formazione, e Jerry Schatzberg è un cineasta, un artista che io ho scoperto come regista. Poi, parlando con lui, ho scoperto che era un fotografo prima di essere regista, e allora gli ho detto: "Ma come si fa a vedere le tue fotografie?" Lui mi ha detto: "Guarda, c'ho un sito, vai, è jerryschatzberg.com". E tu, vabbè, vado a vedere. E improvvisamente mi si sono materializzate davanti delle foto e dicevo: "Ah, ma questa l'ha fatta lui, questa l'ha fatta lui, questa l'ha fatta lui". E allora mi sono reso conto che veramente era il creatore, anche in termini fotografici, di un immaginario che aveva popolato la mia giovinezza. Da questa è nata poi l'idea di fare la retrospettiva e l'esposizione fotografica.
La bellezza di questo festival sta infatti nel fatto che crea, è come se ti abbracciasse e ti colpisce su tanti aspetti, perché se uno cammina per Alba ci sono le fotografie di Schatzberg lungo tutte le vie centrali è un festival che ti abbraccia perché ci sono degli incontri, è molto più familiare, c'è un desiderio di parlare di cinema, di relazionarsi con il cinema. Per esempio, questi incontri sul pudore, che secondo me arrivano in un momento particolarmente importante di riflessione su questo aspetto, ha avuto personalità molto importanti. Come è arrivata proprio per questa ragione, cioè la scelta che era arrivato il momento di trattare questo tema, sia sull'ambito televisivo, sia cinematografico, sia di critica?
Guarda, l'idea del pudore è venuta l'anno scorso, per un caso fortuito, ma era già qualcosa che girava nella mia testa da un po' di tempo. Io mi sento come essere umano, mi sento particolarmente aggredito nella mia vita quotidiana, nei modi in cui il nostro tempo si comunica, cioè a dire quindi attraverso il cinema, attraverso la televisione, attraverso i giornali, attraverso la pubblicità, cioè a dire oggi c'è una comunicazione molto 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 presente, molto invadente della nostra vita. E mi sentivo veramente come persona molto aggredito da questa necessità, anzi da questa imperiosa volontà di dire tutto è visibile, tutto vi possiamo far vedere. Tutto dovete vedere. Quando io invece penso che la bellezza delle cose sta nel fatto di arrendersi di fronte al mistero. E allora è da questa necessità, forse un po' interiore, che ho detto: perché non riflettiamo sul modo in cui il cinema lavora non tanto sul pudore come soggetto, ma lavora in termini pudici, attraverso lo sguardo, su qualsiasi soggetto? Perché il pudore è sempre stato un pochino erroneamente associato all'idea del nudo. L'offesa contro il pudore era considerata il fatto che veniva esposto un corpo nudo. Io non credo che sia il soggetto che faccia il pudore, ma che sia veramente lo sguardo che viene posato su questa cosa che faccia il pudore. Si deve in sorta, in pratica, instaurare un rapporto. Mi piace molto citare la frase che ha detto Richard Copin, che era uno dei relatori di questo incontro. Quella distanza che deve instaurare, la giusta distanza fra chi filma, chi è filmato e lo spettatore. Cioè, in questo magico triangolo è quello che garantisce la libera crescita dell'individuo, della personalità, del pensiero.
Durante questo festival ci sono, tra l'altro, dei bellissimi, dei grandi appuntamenti. Io cito Edo Bertoglio perché Face Addict è uno di quei film che difficilmente è facile da reperire, diciamo, anche da lontano 81. Quindi il fatto di presentare, avere un incontro, una lezione con lui è un appuntamento altrettanto importante anche su di lui. Come mai Bertoglio?
Bertoglio viene da Schatzberg, cioè quando abbiamo deciso di fare Schatzberg, sai, i festival sono delle specie, io dico sempre che sono delle specie di, c'è una parte di teoria, di idea, però sono delle aggregazioni spontanee. È come tipo, non so, tu incontri un amico e dici: ah, dai, ci vediamo, ma io ho un amico anche, ci possiamo vedere anche lui, ah, dai, vediamoci. E insieme improvvisamente ci si ritrova in una compagnia e da questa cosa vengono fuori delle cose straordinarie. Sono questi incontri straordinari che si fanno. Allora, Jerry Schatzberg, quando questa estate ho visto Face Addict a Locarno e avevo già nella testa di fare Jerry Schatzberg, ho incontrato Edo Bertoglio, che è un'altra persona di una semplicità straordinaria, una persona che ha vissuto delle esperienze molto difficili e anche molto molto belle. E allora gli ho detto: perché non facciamo anche i tuoi film, non vieni? Mi piaceva molto, addirittura io avevo pensato di chiamare questo omaggio a Edo Bertoglio la seconda volta, un po' come il film di Calopressi. Perché? Perché poi non abbiamo dato questo titolo, però era questa che avevo avuto come idea. Perché Edo Bertoglio ha vissuto una prima vita, se n'è distaccato, e dopo 20 anni ha avuto il privilegio di ritornare e di rivedere questa sua prima vita. Ed è una cosa, è quasi una specie di miracolo, e mi piaceva che questa cosa potesse essere comunicata agli spettatori. Poi era un grande fotografo, perché anche lui è un grande fotografo, un fotografo che veramente ha celebrato i fasti della New Wave americana, e quindi mi piaceva metterlo a confronto con Jerry. Poi, un mese più tardi, ho incontrato Lech Kowalski, che già era stato ospite anche lui del festival, e insieme abbiamo presentato a Venezia East of Paradise. E allora mi sono detto: perché non mettiamo queste tre figure? Sono tutte e tre che lavorano sull'America da tre punti di vista differenti, ci raccontano un'America che non è quella che noi abbiamo sempre visto, che è l'America dei personaggi mitici, del sogno americano, del prima o poi ciascuno ha diritto a un quarto d'ora di celebrità, eccetera, eccetera. Questi ci raccontano un'America differente, un'America di gente che non ha molto successo, che anzi cerca di barcamenarsi, e piuttosto ci racconta quindi il dramma vero della vita. E allora è nata l'incontro di queste tre personalità.
Poi, cioè, è veramente ricchissimo, nel senso che oltre a questo c'è tutto un altro aspetto, cioè si parla di cinema italiano con una retrospettiva utilissima su un grandissimo regista che è Brenta, e allo stesso tempo anche su Gröning, che è un altro regista che adesso magari va particolarmente di moda, che però ha un passato, ha una storia, ha una sua storia, una sua filmografia molto importante. E poi in fuori concorso, per esempio, Giannikian e Salani sono comunque dei nomi che per chi fa cinema vogliono dire tantissimo. C'è una forte ricerca di questi, non di questi nomi per creare l'effetto, ma perché questi sono nomi importanti per chi fa cinema e per chi segue tanto il cinema.
Sì, tutti i nomi che hai citato compongono il mosaico del festival, che è un mosaico che anche questo è venuto per aggregazione. Gröning, noi lo conoscevamo già da tempo, ci piacevano i suoi film che avevamo visto a Locarno, avevano vinto dei film, dei festival. Il Grande Silenzio è un film che ho visto perché lavoro anche per il Festival di Venezia come selezionatore, e quando l'ho visto ho subito detto a Philip Gröning: guarda, non so, perché io non decido su Venezia, però dico, se il film non viene a Venezia, io vorrei in tutti i casi fare un omaggio a te, ad Alba, perché questo film mi parla, e parla, perché teniamo conto, allora, Il Grande Silenzio è un film di 3 ore, è un film in cui si parla pochissimo, in cui si inquadrano molto spesso degli spazi vuoti, dei dettagli, delle persone che pregano, la natura. I primi 15-20 minuti sono durissimi. Cioè, bisogna dirlo, perché il pubblico poi va a vederlo e dice: ah, ma no, è un film di cui hanno parlato tutti, sarà una figata. Ah, no, no. I primi 15 minuti sono durissimi, sono esattamente duri come può essere duro, che ne so, inginocchiarsi per pregare, perché dopo 5 minuti fanno male le ginocchia, cioè, e poi improvvisamente si entra in una dimensione per cui improvvisamente il film corrisponde ai nostri pensieri, come se ci fosse un eco fra quello che vediamo e la nostra interiorità. E improvvisamente entriamo in una dimensione completamente diversa. Vediamo il film, va via d'un fiato, come se non si fosse più nella fatica né nella riflessione. Allora, questo secondo me è un modo di lavorare sul silenzio, sul pudore, sulla possibilità che l'uomo ha di ritrovare se stesso allontanandosi un pochino dal mondo. Ciò che non vuol dire non vivere più, ma vuol dire semplicemente non essere sovraffatti dal mondo, cioè tenerlo un pochino a bada. Nella stessa maniera Brenta perché? Perché Brenta è un regista di cui molti tendono a dimenticarsi, cioè, forse perché ha fatto 3 film e allora non è quello come si dice oggi nell'occhio del giurio, cioè, di moda eccetera, eccetera. È un regista, intanto di tutto ogni film che ha fatto è andato dai festival internazionali, è stato riconosciuto eccetera, e ingiustamente non viene più fatto lavorare, perché veramente è un talento. Allora è importante riproporre il cinema di un regista, perché secondo me anche in questa maniera si riesce a riportare l'attenzione e magari si riesce di nuovo a far ricircolare anche per degli ospiti stranieri. Noi abbiamo molti ospiti stranieri, non lo conoscono, sarebbe molto bello che magari qualcuno vede e dice: ah, benissimo, magari lo presento anch'io. E questo è un po' un modo di fare il festival, di far circolare le cose, ecco.